Il tema che vedremo oggi sarà suddiviso in due predicazioni, perché più mi sono addentrato in Isaia 40 e più mi sono reso conto che una predica non mi bastava. Quindi ho chiesto a Dino il fatto di avere un bis che poi ci sarà a maggio. Gli smartphone ormai, cioè quello che io sto usando qua per registrarmi, sono un prolungamento del nostro corpo. Ora, so che magari la fascia è un pochino più grande di me non lo capisce, ma se vedete i ragazzi fondamentalmente hanno sempre in mano un cellulare. Se andate in giro a scuola hanno sempre in mano un cellulare. È diventato un prolungamento del loro corpo. Lavoro, scuola, hobby, semplicemente per comunicare con la famiglia, social, app, di più ne stanno inventando una marea ogni giorno. Sono usate quotidianamente da ognuno di noi. E l'uso ormai è automatico, cioè se pensate una volta quando si usciva per andare in vacanza si prendeva il cellulare, la macchina fotografica, poi la videocamera, magari ti prendevi anche la sveglietta da mettere sul comodino se dovevi andare via prima, ora c'è il cellulare, fa tutto lui. E difficilmente vedi una persona, cioè a meno che uno non è appassionato di fotografia o di video, facciamo tutti foto con il cellulare, va benissimo così, sono dei cellulari che sono molto più potenti dei computer che abbiamo a casa, questo lo dice un tecnico, ma potrei scommettere che il 99% di voi ha un cellulare che è più potente del computer che ha casa. E proprio per questo l'uso del cellulare può, come tutte le cose, apportare delle dipendenze. Ma va, come tutte le cose usate male può portare dipendenze. Ho delle paure. E negli ultimi anni è nata una nuova paura che viene chiamata nomofobia. La nomofobia ha questo termine. Il termine nomofobia o no mobile phone fobia viene impiegato per descrivere una condizione psicologica che può svilupparsi in tutti i soggetti che manifestano l'irrazionale timore o paura di rimanere sconnessi, allontanati dalla possibilità di rimanere collegati mediante il proprio smartphone. Facciamo in parole più chiare. Ho paura di rimanere senza l'uso del cellulare, che sia o per la batteria scarica o perché non ho più internet. Farà ridere, ma è veramente così. Perché se ci pensiamo, quanti di noi hanno paura di rimanere senza cellulare? Ormai col cellulare fai tutto, comunichi con la famiglia, comunichi con i figli. Non torna, adesso per fortuna Gioele ha ancora solo 4 anni, quando Gioele sarà adolescente è facile con il cellulare magari rintracciarlo. Era più difficile per i miei genitori rintracciare me, che dovevi trovare il numero telefonico pubblico e chiamare a casa, no, arrivo mezz'ora di ritardo, adesso un messaggino. Se non addirittura quelli più paurosi con l'applicazione che ti fa vedere in tempo reale dove sono i figli. Sì, esistono quelle applicazioni cari adolescenti, i genitori ve li installano una volta anche senza il vostro consenso. Però fondamentalmente la paura di rimanere senza cellulare c'è. Siamo ormai talmente abituati a questo strumento che farne senza diventa un po' difficile. Serena tempo fa ci aveva parlato di una scatola vuota. Io non so quanti di voi se lo ricordano, un mesetto fa in un'introduzione. No, avanti. Se no, riparto da capo. Ha raccontato di aver vissuto un periodo di difficoltà nella sua vita, di sentirsi completamente scarica, senza energia, proprio come una scatola vuota. Quante volte nella mia vita mi sono sentito scarico, disconnesso e in attesa di ricevere energie? Personalmente tante volte. Capitano quei momenti nella vita in cui ho la batteria completamente a zero, in cui non riesco a prendere campo, in cui non c'è campo. E rimanere senza energie disconnesse ha delle grosse conseguenze a livello fisico, psicologico. Si va dall'estraniarsi, al sentirsi l'unico in quel momento lì, a sentirsi non capiti. Con anche delle conseguenze fisiche e psicologiche. E mi chiedo, ma a livello spirituale? Vi siete mai sentiti senza forza o disconnessi da Dio? Eppure siamo cristiani, quindi non possiamo dirlo. Non possiamo dire che in certi momenti della nostra vita ci siamo sentiti disconnessi da Dio. Io lo dico, a volte mi sono sentito disconnesso da Dio. Come se in quel momento il campo non prendesse bene. Quando fai le chiamate, che dici pronto? 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 E a me è capitato quella situazione lì. E penso che capiti a tante persone oltre a me. Andiamo la domenica mattina in chiesa. Ma nonostante questo, a volte le energie non si trovano e Dio lo sentiamo sempre di meno. E lo sentiamo lontano dalla nostra vita. Quasi disinteressato. Ho sentito tante persone dichiarare di credere in Dio, ma poi alla fine lui sta là e io sto qua. Come se non facesse la differenza, o non potesse fare la differenza nelle nostre vite. Il Covid poi non ne parliamo. su questo argomento qua ne sono fioriti ancora di più di problematiche. E quando si parla di energie di forze che mancano, mi viene sempre in mente questo versetto, che è quello finale di Isaia 40. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E chi in un momento di stanchezza, di spossatezza, non vorrebbe ricevere nuove forze? Chi in un momento in cui la batteria è scarica non vorrebbe attaccare il cellulare in una presa elettrica e ricevere energie? All'inizio volevo partire direttamente da questo versetto, su queste riflessioni, poi ho detto, ma alla fine siamo alla fine del capitolo, vediamo cosa c'è scritto prima. E mi sono chiesto, ma perché sono stati scritti versetti prima di questo versetto? Sono uno che vuole sempre capire come vanno a finire le stagioni, le serie, io non so se, penso di non essere l'unico, quindi uno ha quella brama, quella voglia di capire come va a finire anche una serie TV, un film, un libro, se è fatto in film, sì. Ammetto di non leggere tanto, però qui ho detto no, voglio fare la cosa opposta, voglio prepararmi per arrivare al versetto 31, voglio capire come Dio mi chiede di prepararmi per arrivare a quel versetto, ed è quello che vorrei fare con voi in queste due predicazioni. Prima di iniziare tutte queste riflessioni ci tengo a sottolineare una cosa: ognuno di noi ha i suoi periodi di stanchezza, di vuotaggine come li chiamo io, di difficoltà in cui ci sentiamo vuoti. Abbiamo visto che è normale, e quindi se una persona si sente in quel momento lì, è normale, fa parte della vita. Ma come decidiamo di affrontare quel momento fa un'enorme differenza. Nella vita le persone con cui si sceglie di fare un cammino sono fondamentali, le amicizie sono fondamentali, le persone che ci mettiamo al nostro fianco sono fondamentali, e allo stesso tempo su cosa basiamo il nostro credo è fondamentale in quel momento lì. Far finta che la stanchezza o il senso di vuoto non ci sia è l'errore più grande, perché ci porterà man mano ad allontanarci da Dio, a rimanere sempre più disconnessi, sempre più lontani da Dio. È necessario ricalibrare i nostri strumenti per seguire la via che Dio ci indica. Quindi se ti senti in questa situazione, è arrivato il momento di guardare a Dio, non a me. Guardiamo a Dio insieme. Isaia 40 inizia non con i primi due versetti, ma con gli ultimi versetti del capitolo 39 nell'originale, e fa riflettere che il finale del capitolo 39 parla della rovina del popolo, quindi questo popolo che era stato praticamente in un momento in cui forse peggio non ci poteva essere, esiliato, messo lontano dalla sua terra e quant'altro, e a questa rovina Dio risponde con una parola di consolazione. Iniziando proprio con gli ultimi versetti del capitolo 39. La parola del Signore che tu hai pronunciato è buona, poi aggiunse, perché ci saranno almeno pace e sicurezza durante la mia vita. La risposta di Dio alla rovina inizia con questa premessa. Dio ha visto la rovina del suo popolo e gli sta mostrando accanto alla rovina la sua consolazione. E prima di iniziare tutta la carrellata di quello che vedremo, dovremmo ricordarci che forse è arrivato il momento di guardare le nostre rovine. Fa male, dà fastidio, perché vuol dire anche ammettere di aver sbagliato qualcosa nella nostra vita, ma dobbiamo guardare le nostre rovine. Guardando le nostre rovine ci dobbiamo ricordare che Dio ha una parola di consolazione per quelle rovine. Dio ha una parola di consolazione per quel momento. La parola del Signore che tu hai pronunciato è buona. E ringrazio Lidia per questa mattina. Perché la parola del Signore è buona, perché ci saranno almeno pace e sicurezza durante la mia vita. Iniziamo con il capitolo 40, lo rileggeremo man mano perché sono convinto che l'abbiate letto a casa in questa settimana. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme, proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Consolate, consolate, sono due verbi imperativi plurali che ordinano ad un gruppo non meglio identificato di persone di consolare il popolo. Dio, di fronte alla rovina del suo popolo, vuole, tramite Isaia, consolarlo. E questo già dovrebbe rincuorare il nostro cuore. Dovrebbe farci capire che c'è già una speranza, una via di uscita da quello che stiamo vivendo. Un popolo che sicuramente si era perso, che si era disconnesso da Dio. un popolo che è caduto, che si è fatto male, e allo stesso tempo un popolo che ha un padre, che è Dio che interviene porgendogli una mano di soccorso. Consolate, consolate il mio popolo. E poi dice, parlate al cuore. È una bellissima frase, è come un padre che di fronte a un figlio che sta male, che si è fatto male, che si è allontanato, gli parla al cuore, con tutta quella dolcezza, con tutto quell'amore che un padre ha verso un figlio, come un marito verso la moglie, la moglie verso il marito. È quello, parlate al cuore, cioè parlate all'essenza di quella persona, ai suoi bisogni, al suo stato, a quello che lui vive in quel momento. Il popolo di Israele, per colpa delle loro scelte, si era allontanato da Dio e si era disconnesso. Deuteronomio 28, 15. Ma se non obbedisci alla voce del Signore, il tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Dio aveva messo in guardia il popolo. L'aveva messo in guardia sulle sue scelte. L'aveva messo in guardia sulle sue opzioni. E il popolo aveva fatto quello che non doveva fare. E si ritrova a pagare le conseguenze di un avvertimento che Dio gli aveva dato. Cioè, le rovine del popolo, quello che a volte mi fa imbestialire anche nella mia vita, cioè sono cose che so, ma sono, come dice mia mamma, decoccio. E le faccio, sapendo che mi fanno del male, sapendo che mi portano anche a allontanarmi da Dio. Dio aveva messo in guardia il suo popolo sui rischi di non fare la sua volontà. E purtroppo per le scelte del popolo questi rischi sono diventate realtà. Perché Dio mantiene anche quelle promesse, Non solo le promesse buone, mantiene anche le altre promesse, quelle che ci fanno un pochino più scomodo. Il popolo di Dio era stato esiliato e si trovava in un momento in cui sicuramente le batterie erano scariche e la maggior parte di loro, forse la totalità, aveva perso la connessione con il proprio Dio. Una situazione abbastanza drammatica. E Dio voleva che queste voci, queste risposte alla consolate, consolate, al parlate al mio cuore, ricordassero al popolo che finalmente quel capitolo si stava chiudendo. Finalmente quel capitolo si stava chiudendo. Il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato. Essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per i suoi peccati. Popolo, figlio, se ti sei trovato in quella situazione, il tempo sta finendo. Tranquillo, il tempo sta finendo, io sto arrivando. Ti voglio consolare, voglio parlare al tuo cuore. E in questo versetto si parla di giustizia, pagamento e iniquità. E allora mi chiedo, come può combaciare tutto questo con l'idea di consolazione? Perché sinceramente ancora adesso dico, vabbè, mi stai dicendo che la mano del Signore è il doppio dei peccati. No? Il doppio per tutti i suoi peccati. Non è carina come frase da dire. Eppure il doppio dei suoi peccati nell'originale significa, adesso vi faccio l'esempio carino, che è più semplice vederlo che spiegarlo, è il piegare. Praticamente queste sono le nostre colpe e questa è l'iniquità che Dio ci ha dato, esattamente per le colpe che noi abbiamo commesso, niente di più. Questa è la giustizia di Dio che ci hanno sempre insegnato. Ma sta dicendo allo stesso tempo che il debito della tua iniquità è pagato. Alla base della consolazione c'è la giustizia di Dio. Non possiamo partire un discorso di consolazione se non richiamiamo la giustizia di Dio, perché è proprio tramite la giustizia di Dio che noi possiamo essere suoi. Con Cristo, accettando Cristo, il nostro debito è pagato e tramite la croce io posso mettere la mia vita nelle mani di Dio e godermi tutto quello che Lui ha per me. Quella è la strada, quella è la giustizia di Dio. E portando a noi oggi questo testo, e la schiavitù anche nel significato può essere non un periodo piccolo, ma un periodo che vale tutta la vita, Dio ci sta dicendo, io ci sono, ho pagato per il tuo peccato. E qui siamo ancora nell'Antico Testamento, noi abbiamo un'ottica diversa con il Nuovo, ma Dio ci sta dicendo, le tue rovine io le ho pagate, il tuo senso di vuoto io l'ho pagato. La tua disconnessione io l'ho pagata. Partiamo. Questa è la base su cui Dio vuole partire tutto il discorso. Le tre voci. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte, ogni colle siano abbassati. I luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata a tutti, allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. Nella storia del popolo ebraico ci sono stati molti, molti, molti profeti. E tutti avevano un unico obiettivo: richiamare la nazione a far ritorno al suo Dio, ad avere una relazione con il suo Dio. Quello era l'obiettivo dei profeti. Giovanni Battista aveva lo stesso obiettivo: dire al popolo, sta arrivando quello con cui tu dovrai avere una relazione, non con me, con Dio tramite Gesù. Ogni valle sia colmata, ogni monte, ogni colle siano abbassati, viene visto come stendere un tappeto rosso a Dio, preparare la nostra vita al suo intervento, alla sua venuta, consapevoli che la gloria del Signore sarà rivelata. Siamo in rovina? Siamo disconnessi? Allora per prima cosa dobbiamo preparare la nostra vita affinché Dio possa entrare in noi e stravolgere tutto. Ma siamo noi che dobbiamo preparare la nostra vita, il nostro cuore. Siamo noi che dobbiamo stendere quel tappeto. Siamo noi che dobbiamo chiedere a Dio, entra. Prepara il mio cuore, prepara la mia vita, prepara la mia mente. Se senti un vuoto, allora lascia agire a Dio. Se ti senti disconnesso, prepara il tuo cuore all'intervento di Dio. Questa è la prima voce, ci ricorda questa cosa. Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca e il fiore appassisce. La seconda voce ci ricorda chi siamo e della nostra natura, della nostra fragilità. Siamo come l'erba che si secca e come il fiore che appassisce quando Dio vuole e come vuole. Se la prima voce ci dice di preparare il nostro cuore, la seconda voce ci ricorda che siamo polvere e polvere rimaniamo. Non possiamo pensare che se abbiamo Cristo, se siamo Suoi figli, diventiamo immortali, diventiamo dei supereroi. Non è così, e la vita ce lo mostra. I nostri fratelli nella sofferenza ce lo mostrano. Dio ci ricorda che oggi ci siamo e domani no, in maniera molto poetica, ma molto drastica. Bello, l'erba che oggi c'è e domani no. Poche parole, oggi ci sei, domani non è detto, decido io. E questo non è solo per rimarcare la nostra volatilità, ma per sottolineare che se noi riponiamo tutte le nostre forze in noi stessi, queste non sono forze sicure, non sono forze che possono fare la differenza. Non sono fondamenta che possono reggere il peso della nostra vita, che ci diano la certezza di reggere nel tempo. Quanti di noi scommetterebbero sulle proprie forze? Io no, perché ho già visto quanto falliscono. E Dio ci ricorda questo. Non appoggiarti sulle tue forze. Non appoggiarti unicamente sulle tue forze, perché non ci saranno per sempre. Io sì, le tue forze no. Se ti sei disconnesso, se ti senti scarico, se ti senti lontano da Dio, l'errore più grande che tu possa fare è quello di pensare di farcela con le tue uniche forze. È l'errore più grande. Sappi una cosa, di certo fallirai, e penso che anche se tu, che noi ce ne accorgiamo di fallire, poi siamo testoni e non lo vogliamo ammettere, ma molte volte ci rendiamo conto di fallire perché stiamo riponendo tutto sulle nostre forze, piuttosto che su Dio. Terza voce. Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un altro monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere. Di' alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui e la sua ricompensa lo precede. Dio sta arrivando. Dio voleva dire al suo popolo, io sto arrivando. Dio non è fermo, non sta a guardare, interviene nella vita, nella storia. E dopo aver ricordato cosa ha fatto per noi, chi siamo, ci viene ricordato che Dio non ha finito il suo lavoro. Non ha finito con noi, ma anzi, vuole intervenire, sta arrivando nelle nostre vite. Vuole entrare nelle nostre vite. È una buona notizia. È una stupenda notizia. Che di fronte alle difficoltà, il popolo ha avuto una risposta da parte di Dio: sto arrivando. Il popolo gridava aiuto: io sto arrivando, ci sono, sono già lì, sono in cammino. Dio viene descritto come Signore che viene con potenza, un re conquistatore. È un po' come l'ultima scena, adesso non... chi ha visto l'Avengers Endgame, l'ultima scena epocale in cui arrivano tutti insieme per combattere le rovine, è stata bellissima. Questa non... è piccolissima. Immaginate il momento in cui vi sentite più desolati, più vuoti, più persi, il Signore arriva come un re conquistatore. Il re conquistatore. Lui vuole entrare nelle nostre vite. E non solo domina con potenza, ma porta anche il premio, la sua ricompensa, le sue benedizioni con lui. Dio vuole entrare in maniera potente nel tuo cuore, vuole riempire di benedizioni la tua vita, vuole sostenere la tua vita, la mia vita. Tre voci che hanno messo tre belle premesse. E poi c'è una carrellata bellissima. Per chi ha letto Isaia, lo vedremo adesso insieme, una carrellata in cui viene descritta la natura di Dio, le sue peculiarità, le sue caratteristiche. Una serie di risposte che ci mostrano chi è il nostro Dio, chi è che sta arrivando. Perché il popolo ha detto: Dio vieni, e Dio dice: sto arrivando e ti mostro in anteprima chi sta arrivando verso di te. E i versetti successivi ci mostrano chi è il Dio che vuole entrare nelle nostre vite. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Il versetto 11 è strettamente legato al versetto 10. Se nel versetto precedente ci mostra il Dio della forza, della potenza, colui che domina, in questo versetto viene mostrata tutta la tenerezza di Dio, che Dio prova per il suo popolo. Viene descritto come un pastore, la figura più bella di chi si preoccupa del suo popolo, di chi si preoccupa delle sue pecore. Un pastore che porterà e condurrà premurosamente i membri deboli e indifesi del suo gregge. Dio non è solo giudice, ma è il consolatore. È il padre che ama i suoi figli e li protegge. E le due figure che vengono chiamate sono gli agnelli, che sono quelli appena nati, e le pecore che allattano. Sono le due figure più deboli di quel gregge. E Dio dice: io verrò con tutto il mio amore e prenderò in braccio quelli più indifesi e li porterò al mio petto. Il Dio dell'amore tenero. La tenerezza che Dio prova nei nostri confronti, consapevole delle nostre difficoltà, consapevole dei nostri limiti. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? O preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura? O pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore? E chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza o gli facesse conoscere le vie del discernimento? Per mezzo di 5 domande retoriche Isaia mette in risalto il fatto che Dio, nella creazione dell'universo, non ebbe bisogno di nessuno. Non ha avuto bisogno di una mano di nessuno. Non ha avuto bisogno di consultarsi con nessuno. Dio è un creatore così potente che tutte le acque del globo erano trattenute nella sua mano. È una figura, va benissimo, però ci mostra la potenza di Dio che riesce a tenere nella sua mano tutte le acque della nostra terra, la sua grandezza. Dio può misurare il vasto universo stellato con la sua mano, come tutta la polvere della terra, i monti e i colli possono essere pesati da lui. E conclude con l'infinita sapienza del Signore: nessuno sulla terra può pretendere di aver insegnato qualcosa a Dio, perché lui non ha bisogno di consultare nessuno. Dio non ha bisogno di pesare, di misurare, perché lui sa già ogni cosa. Ma questo versetto ci fa capire, questo passo, di quanta la saggezza di Dio è profonda. Di quanta la grandezza di Dio è profonda. Dio conosce appieno la sua creazione. E se conosce la sua creazione, conosce noi. Perché noi siamo parte della creazione. Conosce le sue sfumature, le sue caratteristiche. Dio mi e ti conosce, perché noi facciamo parte di questa creazione. Quindi, se è riuscita a misurare un monte, può benissimo misurare me. Se riesci a tenere sul palmo della mano tutto l'oceano, può tenere me, con tutta tranquillità. Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade in da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Il Libano non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui, egli le valuta meno che nulla, una vanità. Dato che la creazione di Dio è così grande, i popoli delle nazioni sono come nulla davanti a lui. Come una goccia nel secchio e una polvere sulla bilancia. Cioè, proviamo a pensare. Chi è che andrebbe a togliere una goccia dal secchio? Nessuno. Chi è che prima, quando andiamo a misurare la frutta e la verdura ai negozi, toglierebbe la polvere dal banco perché dice, sai, mi fa la differenza, mi costa quella cosina in più? Nessuno. La bilancia. Sono un pochino ancora sotto. Nessuno. Cioè, questo è il paragone delle nazioni confronto a Dio. Una goccia, polvere. Ci rendiamo conto di quanto Dio è grande? Questo è il valore delle nazioni confronto a Dio. Non sarebbero bastati i legni del Libano e i suoi animali per offrire un olocausto degno a Dio. Tutte le nazioni sono nulla davanti a Lui. Una vanità. Un soffio. Tutto quello che noi vediamo intorno a noi sono nulla in confronto a Dio. E questo non vuol dire che Dio li sminuisca, che non li consideri. Ma ci deve far ricordare la grandezza del nostro problema in confronto alla grandezza di Dio. Ci deve far ricordare che niente è minimamente avvicinabile alla grandezza di Dio. Niente. Compreso il nostro più grande di vuoto, il nostro problema più grande, non è minimamente paragonabile alla grandezza di Dio. Ma non per dire che non possiamo portarla a Lui, ma fidiamoci di chi tiene qualcosa di più grande in mano, di chi tiene tutto il mondo, tutto l'universo in mano. A chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costringe a offrir poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Isaia, per mostrare l'unicità di Dio e il fatto che nulla può essere come Lui, mostra un idolo fatto di oro, argento e legno che non marcisca. Questi artigiani usano il loro talento e il materiale creato da Dio per creare qualcosa che assomiglia a Dio. Ma Dio non lo assomiglia e non potrà mai assomigliare a nulla. È il motivo per cui ci viene anche detto di non fare idoli, perché Dio non può essere paragonato a nulla che c'è sulla terra. Lui ha creato ogni persona e Dio è talmente alto, talmente santo, che niente sulla terra potrà assomigliare a Lui. E questo ci deve far capire l'unicità di Dio. Non ci sono cose, persone che si possano avvicinare minimamente a quello che Dio è, l'unico. Lui è il Trino. Niente potrà avvicinarsi a Dio. Lui è l'unico. Ma non lo sapete, non l'avete sentito, non vi è stato annunciato fin dal principio. Non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Egli è assiso sulla volta della terra, gli abitanti appaiono come cavallette, egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Egli riduce i principi a nulla e a niente i giudici della terra, appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radici in terra. Egli vi soffia contro e quelli inardiscono e l'uragano li porta via come stoppia. Dio controlla tutto il mondo. Dalla sua posizione Dio guarda tutto l'universo da Lui creato. Le quattro domande rimangono una cosa ovvia. Non l'hai ancora capito? Perché è quello che ci sta dicendo. Ma non l'hai ancora capito chi è di fronte? Non l'avete ancora capito? Dio è come un re seduto sulla volta della terra e rispetto a Lui gli abitanti risultano delle cavallette. I cieli sono la sua tenda. Dio è talmente grande, talmente al di sopra di tutto il nostro universo, che ne è sovrano e lo dimostra essendo anche il Dio della storia. Dio ha il controllo sugli uomini, stabilisce i principi, l'autorità, li destituisce come meglio crede. Dio non sta a guardare la nostra storia, ma ne è parte attiva e non una parte marginale. Dio è lo sceneggiatore della nostra storia, Dio è il regista della nostra storia. È tutto in mano sua. Non rimane fermo e inerme di fronte alla nostra storia, ma ne fa parte, una parte trainante della nostra storia. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei uguale? Dice il santo. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire contro il suo esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere, per la potenza della sua forza, non ne manca una. Niente può essere paragonato a Dio. Conosce ogni cosa della sua creazione. Creò grazie alla potenza della sua forza e controlla e sostiene tutto il creato. Li chiama per nome. Il chiamare per nome non ci deve far capire che noi non siamo un numero insignificante. Io non sono un numero insignificante nella popolazione mondiale. No, io sono Luca. Io sono Luca. Sono figlio suo. Mi ha chiamato per nome. Il dare un nome è un dono, identificare quella persona in maniera univoca, unica. Dio fa lo stesso con noi, ha chiamato per nome la sua creazione, chiama per noi. Mi ha creato, io sono frutto della stessa creazione, della terra e dell'universo intero. Lo stesso Dio che ha creato il sole ha creato me. Lo stesso Dio che ha creato l'universo, tutta la terra, lo stesso Dio che ha creato ognuno di noi. Il Dio che ha dato il nome a ogni stella ha dato il nome anche a te. Ti ha chiamato per nome. Sai esattamente chi sei. Non puoi finire nell'dimenticatoio, sai esattamente chi sei. Sa chi sei, la tua identità, i tuoi problemi, tutto quello che tu hai passato, lo sa. Perché dici tu Giacobbe e perché parli così Israele? La mia vita è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio? Il popolo di Dio non doveva pensare che lui avesse dimenticato, si fosse girato dall'altra parte. Il popolo di Dio non doveva pensare che Dio non li vedesse e non si ricordasse di loro. Dio ha conoscenza delle nostre ferite, delle nostre difficoltà, delle nostre rovine. Anche se noi non sentiamo Dio, in quel momento ci sentiamo vuoti, Dio ha conoscenza di quello che stiamo passando. E come il popolo in quel momento aveva bisogno di ricordarsi che Dio non si è dimenticato di loro. Non si è girato dall'altra parte, non si è dimenticato delle promesse che ha fatto verso di noi. Stiamo arrivando verso la fine. Non lo sai tu, non l'hai mai udito, il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Tutta questa carrellata finisce con altre due caratteristiche stupende, l'eternità di Dio. Crediamo nel Dio eterno, che era, è e sempre sarà. E questo ci fa capire che tutto quello che abbiamo visto prima è sempre stato, è e sempre sarà. Che non cambierà nulla. Tutte le caratteristiche che abbiamo visto di Dio fino adesso sono eterne. Ci saranno sempre nella nostra vita, ci saranno sempre dopo la nostra vita. Lui rimane eterno e non avrà una fine, e allo stesso tempo è il Dio che non si stanca e la cui intelligenza è talmente profonda che nessuno può capirla né vederla. E tutto questo sono le basi del versetto. E ne abbiamo viste di cose adesso. Abbiamo visto il Dio dell'amore tenero, il Dio della saggezza, il Dio che è sopra ogni cosa, l'unicità di Dio, il Dio della storia, il Dio sovrano, il Dio creatore, il Dio che non si dimentica, il Dio eterno. Tutte queste era per arrivare poi al versetto che vedremo la prossima volta, per le nuove forze. Ma era la base da cui partire. Tutto questo sono le basi del versetto finale che andremo a vedere. Ti senti perso? O che tutto abbia perso gusto o senso? Allora proviamo a mettere qualcosa di pratico, arrivando alla conclusione di oggi. Inizia con tre piccoli ma dei passi pratici. Prepara il tuo cuore. Molte volte ce lo dimentichiamo. Molte volte ci dimentichiamo di preparare il nostro cuore, di preparare la nostra vita a Dio. Lo diamo per scontato. Ma quanti di noi sono pronti a ricevere Dio? Quanti di noi erano pronti a ricevere Dio oggi? O domani? Dopodomani. Dio ci chiede: prepara il tuo cuore, prega affinché il tuo cuore sia pronto a quello che io vorrò dargli. Il secondo è: ricordati di chi sei. Non basiamo la nostra vita, il nostro successo sulle nostre forze, successo inteso verso Dio, non basiamo su quello, perché falliremo. E ve lo dice uno che è fallito tante volte nella propria vita. Sono stanco di basare la mia vita sulle mie forze perché tanto quelle cadono. Voglio iniziare a basare la mia vita sulle forze di Dio. Dio per primo conosce la tua natura. Siamo come erba. Oggi ci siamo, domani no. oggi potrei avere le forze, domani no. E il terzo è, attendiamo, Dio vuole entrare nella nostra vita. Dio vuole stravolgere la nostra vita. Non vuole persone che si sentano vuote, ma vuole persone piene di Lui. E ultima cosa, ma di fondamentale importanza, è guarda e ricordati della natura di Dio. Ammira chi è di fronte, chi vuole entrare nella tua vita. Perché le caratteristiche che abbiamo visto di Dio sono le stesse caratteristiche che Dio, con cui Dio vuole entrare nella nostra vita. Abbiamo il Re dei Re, l'Alfa e l'Omega, il Dio della storia, il Consolatore, il Giudice, il Salvatore. Non focalizziamoci sulla scatola vuota. Non focalizziamoci sulla batteria scarica. Non focalizziamoci su questo momento. Focalizziamoci, guardiamo, puntiamo a Dio, colui che vuole avere una relazione con noi. Non farti distrarre da niente, ma ammira Dio. Guarda Dio. Abbiamo di fronte a noi la bontà di Dio, le sue benedizioni, la sua natura, e tutto questo è davanti a noi e viene verso di noi, come abbiamo cantato questa mattina. La tua bontà è lì e sta arrivando verso di me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. Che questo possa essere veramente la preghiera con cui iniziare, poi a vedere come Dio può ridare le forze. Consapevoli che la bontà di Dio c'è e l'ha dimostrata, e questo passo lo dice tutto. Facendo questo, noi saremo pronti per essere ricaricati da Dio. È bello il trailer, è bello la parte iniziale per arrivare alla fine, no? Ne valeva la pena, a me mi ha fatto molto del bene. Arrivare solo a quel versetto mi avrebbe tolto la parte più bella, che forse è Dio che dice: ti dimostro come io ti do nuova vita, ti dimostro come io ti darò nuove energie. Prima guarda me. Preghiamo. Signore, grazie per chi tu sei. Ti prego per il mio cuore, per la mia vita, per la vita di ognuno di noi. Vogliamo metterla ai tuoi piedi, vogliamo essere pronti per accoglierti. Ti chiediamo veramente di preparare i nostri cuori, la nostra mente, la nostra vita a ricevere totalmente te, ad essere stravolta da te, ad essere riempita da te. Aiutami anche nei momenti in cui penso di farcela, invece guardare a te, di guardare a quello che tu mi vuoi donare, a quello che tu mi vuoi dare. Ti prego, Signore, che come singoli, come Chiesa, possiamo lasciare, stendere un tappeto rosso a te, affinché tu possa entrare in maniera stravolgente nelle nostre vite, per avere una Chiesa che è stravolta da Dio. Ti prego veramente, guida ognuno di noi, guida i nostri cuori, le nostre menti, affinché possiamo ammirare chi tu sei, che cosa hai già fatto per noi, per trovare nuove energie in te. E ti prego per quelle persone che in questo momento si sentono come quella scatola vuota, che possano avere il coraggio di fermarsi e chiedere il tuo aiuto. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Possiamo magari avere un momento